Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza. Allora, questa sera cominciamo la teoria della filosofia aperta, per cui penso che per data mole del lavoro per un anno e mezzo sentirete parlare esclusivamente della teoria della filosofia aperta, cioè il commento ai filosofi, il commento sintetico chiaramente degli ultimi secoli, gli ultimi due secoli. Perché questo? La teoria della filosofia aperta è nata da un'esigenza precisa, cioè quella di confrontare quello che sono le idee dei filosofi degli ultimi due secoli con quello che era e con quello che sono le idee del libro dell'Anticristo e del paganesimo politeista. Siccome negli ultimi due secoli la filosofia, come tutti gli altri secoli, cioè dalla scolastica fino ad oggi, ha obbedito ai canoni cattolici, cioè ai canoni di esistenza di una volontà creatrice all'inizio del tempo, abbiamo pensato che era ora che cambiassimo i canoni della filosofia. Prima della teoria, di cominciare a leggere la teoria della filosofia aperta, che questa sera vi farò semplicemente le introduzioni, vi farò solo le introduzioni, e vi parlerò di un studioso abbastanza secondario nel panorama, che è Carlo Leonardo Reinhold. E, per cui farò le introduzioni, le spiegazioni, e poi vi parlerò di questo Carlo Leonardo Reinhold e andremo a commentarlo. Niente, mettete molta attenzione sulle premesse che faccio, perché quelle premesse non le rifarò più. Per cui, se non avete i presupposti da cui noi partiamo per parlare della teoria della filosofia aperta, chiaramente vi sfuggiranno gli elementi della continuità del discorso. Io dico un anno, ma sono anche piuttosto ottimista. Penso che ci vorranno anche due, probabilmente, per leggerlo un'ora alla sera il giovedì. Prima di tutto questo vi ricordo il dibattito di stregoneria che teniamo il 21 settembre, venerdì 21 settembre a Marostica. Il punto di incontro, di appuntamento, è via Montello 66, sulla statale che da Marostica porta a Bassano. Dalle ore 20:15 alle 20:45 è il decimo incontro sulla via della stregoneria, all'interno del mondo dell'essere natura, ed è l'incontro che va a concludere. In realtà devo dividerlo in due parti perché è piuttosto sostanzioso. Il 21 settembre faremo gli elementi dell'arte dell'agguato. L'arte dell'agguato, che detto così sembra una roba di guerra, in realtà non è altro che un nome per definire una modalità di vita che si contrappone a quella che è la cattolica, che è l'arte della sottomissione, l'arte dell'annullarsi nel Dio, distruggere se stessi affinché il Dio ci possieda e ci distrugga. Per l'arte dell'agguato, invece, il paganesimo politeista, che torno a ripetere, è un modo per affrontare la vita, un modo per affrontare le contraddizioni dell'esistenza, e è arte di vivere del paganesimo, perché nel paganesimo politeista si vive per sfida, non si vive per sottomissione. Appuntamento è venerdì 21 settembre, dalle 20:15 alle 20:45 vi aspettiamo tutti quanti, e poi da là facciamo il corteo automobili fino alla sala del dibattito. Un'altra cosa, vi ricordo ancora Lord Shaman Renzo, il quale con la sua passione, con il suo desiderio, col suo lavoro, ha pensato di unire i suoi sforzi ai nostri e di aiutarci a camminare assieme. Di questo sono molto felice. Io non cesserò mai di ringraziarlo abbastanza, perché in effetti mettendo a disposizione la sua capacità, la sua tecnica e la sua abilità, ci ha permesso di far capire anche a livello nazionale, cioè in tutto il paese, anche a livello mondiale, ma parliamo solo di quelli che parla italiano, cosa noi stiamo facendo effettivamente da questa radio. D'altronde voi dovete mettervi anche nelle posizioni di uno che dalla Sicilia dice, vabbè, Claudio Simeoni tiene una trasmissione di magia, stregoneria, paganesimo. È vero che lui legge i miei testi e i miei scritti, però non ha idea di cosa io faccia effettivamente da questa radio, cioè qual è il valore di queste trasmissioni e il valore di quello che trasmettiamo. Ebbene, da Sicilia lui si può tranquillamente collegare all'interno del sito di internet e ascoltare la voce, ascoltare i passi che riceve in quel momento e ascoltare la qualità del lavoro che facciamo da questa radio. Praticamente in tutto il mondo, da tutto il mondo si può ascoltare le trasmissioni di magia, stregoneria e paganesimo che vengono trasmesse a Radio Gamma 5. La quantità di ore che in questo momento è caricata sulla radio pagana, perché grazie a Renzo ha accettato immediatamente anche con entusiasmo di chiamarla radio pagana, bene, credo che ci siano 7 ore di trasmissione caricate e Renzo si è imposto un certo ritmo di lavoro, per cui i caricamenti delle ore di trasmissione avrà una certa velocità. Torno a ripetere che io non ho parole sufficienti per ringraziare Renzo e continuerò a ringraziarlo, perché questo ci dà modo di portare avanti il nostro intento. Qual è il nostro intento? È costruire il pensiero, costruire gli occhi con i quali gli uomini guardano il mondo e portare gli esseri umani a prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita, cioè costruire il pensiero, costruire il modo di guardare il mondo, il modo di guardare la vita. Al di là dopo dell'uso che i singoli esseri umani ne faranno, perché ognuno ha il diritto al proprio pensiero, ha il diritto alle proprie impostazioni, ha il diritto alle proprie cose, però quello che ci interessa a noi è sviluppare un respiro di libertà. E l'altro ringraziamento chiaramente va a Franco, va al suo lavoro e alla sua caparbietà, alla sua insistenza, alle sue cose, che mi ha lasciato veramente stupito per quello che è riuscito a fare. Va a Francesco, chiaramente scanagata dell'Istituto Militare Studi Politeisti, e a tutti quelli che ci affiancano in quest'opera. Chiaramente questo mi rende estremamente, estremamente felice. Va bene, cominciamo. Per arrivare su Radio Pagana è sufficiente, io adesso qui non ho sotto mano l'indirizzo, ma basta che arriviate nei miei siti claudiosimeoniutenti.tripod.it oppure digilander.iol.it/barb3 index.htm oppure il nuovo su Geocities, e da là c'è il link, basta cliccare sopra e arrivate su Radio Pagana. Naturalmente Renzo, l'Oscia Maina, la città dei mutanti, che è l'associazione culturale che ha fatto questo lavoro, non fa soltanto Radio Pagana. Radio Pagana è un canale di quella radio. Diciamo che grosso modo potrebbe essere lo spazio che Radio Gamma 5 ci concede per trasmettere il nostro pensiero. Diciamo che le due cose più o meno si equivalgono. Ebbene, quella radio ha anche altre trasmissioni, ha anche altre cose simpatiche, se a qualcuno piace può chiaramente ascoltarsela, a noi ci fa piacere chiaramente. Bene, detto questo passiamo alla teoria della filosofia aperta. La teoria della filosofia aperta, siccome non si può analizzare, cioè io non sono in grado di analizzare l'intero pensiero filosofico, ho preso quella parte del pensiero sintetico che mi interessava. Cosa ho fatto? Ho preso il Bignami. Che cos'è il Bignami? Il Bignami è quel libretto che gli studenti delle scuole superiori, anche gli studenti universitari, usano perché ha i concetti sintetici di quello che è la materia in cui devono dare l'esame. Ebbene, del Bignami, il Bignami, appunto per avere il pregio di tutte le idee sintetiche, è praticamente l'unica cosa che uno studente universitario di filosofia impara, perché praticamente sono le nozioni per le quali lui va a dare l'esame. Ebbene, quel tipo di nozioni sono le uniche che restano nella testa della persona quando la persona, finita l'università, comincia a fare politica, comincia a fare economia, comincia a fare i lavori, comincia magari anche a diventare deputato e a fare le leggi del paese. Per cui quei concetti in realtà così sintetici e così compatti e diventano l'elemento fondamentale su cui noi dobbiamo andare a confrontarci. Cioè non è tanto il filosofo, non è tanto il filosofo nel suo insieme o la ricchezza, che la grandiosità che ha il filosofo se si legge tutta la storia della sua filosofia, cioè tutto il suo lavoro, ma è semplicemente quel numero limitato di concetti che alla fin fine è quello che lo studente va a sapere. Bene, perché la scelta al commento dei concetti filosofici sintetizzati nel compendio di storia della filosofia d'uso dei licei di De Vecchi e F. Sacchi, pubblicato da Bignami SRL? Perché quando la massa di informazioni viene a poco dimenticata dagli studenti dei licei, ciò che resta è il concetto sintetico attraverso il quale dare le risposte che la vita impone loro. Ciò che rimane nell'uomo uscito dai licei sono i concetti sintetici che ha imparato a memoria per affrontare l'esame di maturità. Quei concetti sintetici saranno la base sulla quale costoro fonderanno il loro divenire come esseri sociali. Anche se costoro imboccheranno vie rivoluzionarie, eversive, riformiste o conservatrici, cioè liberali e altre cose, agiranno sempre in conformità a quei principi. Quei principi a loro volta tenderanno ad imprigionare il fare le scelte degli individui, così alla fine non saranno le idee di libertà a guidare il loro fare, ma il concetto dell'essere assolutamente necessario creatore del mondo, al quale piegheranno sia il loro fare che gli esseri umani del loro sistema sociale. Il concetto fondamentale della filosofia aperta è quello secondo cui è l'individuo che, modificandosi, dà origine alle idee attraverso lo sviluppo continuo della propria libertà nella percezione del mondo. Le idee sono il riflesso del divenuto dell'individuo e non una gabbia entro la quale imprigionare l'individuo. La verità è una trasformazione continua come risultato dello sviluppo progressivo di libertà dell'individuo, il cui scopo è la conquista della possibilità di eternità in armonia col circostante. Bene, passiamo allora alle premesse. Le premesse sono più di e le considerazioni di premessa sono più di una. La filosofia ufficiale e i suoi concetti sono stati il filo conduttore di ogni pensiero all'interno del sistema sociale. È necessario quindi analizzare questi concetti alla luce della struttura di pensiero che si intende fondare. Molte filosofie sono state scartate e molte idee sono state cancellate dalla filosofia ufficiale scolastica. Noi prenderemo in esame solo quelle che storicamente sono state impostate all'attenzione del comando sociale e fatte proprie da questo. Nell'esposizione dei concetti, nella loro affermazione o confutazione, prenderemo come punto di vista il nostro. Ogni concetto assume valore diverso e una diversa connotazione qualora sia collocato in un diverso contesto. A noi non interessa l'analisi del contesto, interessa il concetto in sé e lo sviluppo e la confutazione di quel concetto in funzione dello sviluppo dei concetti filosofici inerenti al pensiero dell'Anticristo. A noi interessa lo sviluppo della libertà in funzione del divenire dell'essere umano all'interno dell'esistente. Ogni cosa che può bloccare questo, anche un solo aspetto, è un concetto confutabile, in quanto non è ammissibile, se non come forma tattica di sopravvivenza, l'accettazione di un concetto che possa servire di ostacolo allo sviluppo del potere di essere della coscienza di sé. Questo non significa che si voglia negare l'importanza dei vari pensatori. Ogni forma di pensiero, anche quella sulla quale getterò tutto il mio vomito, merita rispetto nella misura in cui il pensatore non è al servizio diretto dell'apparato repressivo del proprio comando sociale. Ogni forma di pensiero è un atto di alterazione della percezione, una forzatura dei limiti all'interno dei quali la ragione tende a bloccare il pensatore. Questi affronta l'oggettività da solo, con i mezzi di cui si è appropriato, forzando il proprio condizionamento educazionale. Un pensatore che vive la propria forma mentis merita onore e rispetto. La più grande forma di onore che si può conferire ad un filosofo e ad un pensatore in generale è quella di combattere la logica o l'angolazione nella quale il suo pensiero si articola e si sviluppa. Non si rispetta ossequiando una forma di pensiero, ma costruendo una contraddizione, opponendo a quella forma la propria, aggiungendo giungendo a conclusioni attraverso la soluzione delle contraddizioni, atta ad incidere sul fare e sul divenire degli esseri umani. Un filosofo, un pensatore, un essere umano che, alterando la percezione, sfida lo sconosciuto e l'ignoto attraverso lo sviluppo della propria volontà, riceve il massimo omaggio nella confutazione e nella denigrazione del proprio pensiero. Questo perché, per insultare e confutare un sistema di pensiero, occorre sfidare l'ignoto, alterando la percezione. Solo il comando sociale e i suoi servi meritano disprezzo, prendono dalla filosofia quanto serve loro per mettere in ginocchio gli esseri umani e distruggono libri, pensatori, documenti, affinché gli schiavi non scoprino la loro truffa. Solo il comando sociale e i suoi cani da guardia usano la scenografia per nascondere la vuotezza e l'inconsistenza del proprio pensiero. Io ringrazio ogni pensatore, di ogni tipo e di ogni epoca, nella speranza che qualcuno distruggerà il mio sistema di pensiero e attraverso questo darà un nuovo contributo allo sviluppo della libertà del fare per dilatare il potere di essere nel sistema sociale umano all'interno e in relazione con la natura. Primo appunto e considerazioni. Con i filosofi del passato spesso si fanno dei cammini assieme. Non è importante sapere quanto loro hanno compreso leggendo l'esistente, ma quale sviluppo ha avuto il loro sistema di pensiero e qual è la volontà da essi usata per renderlo manifesto. È importante sapere quali mediazioni hanno attivato col sistema sociale e col comando sociale. Infine è importante sapere quanto essi si sono trasformati in funzione della loro percezione e dello sviluppo del loro pensiero e quanto quello stesso pensiero invece era il loro arroccamento in quanto sconfitti davanti alla vita. Spesso i dotti giungono a sprazzi di illuminazione, ma è un'illuminazione che non ha trasformato il loro essere. L'hanno raccolta lungo la linea della loro ricerca e sono stati tanto accorti da appropriarsene senza per questo essere da questa trasformati. Hanno studiato, ma non hanno fagocitato. Secondo appunto, un sistema filosofico non deve essere giudicato per le premesse e per lo svolgimento, ma per le conclusioni che indica. Tutti i filosofi, almeno fino ad oggi, sono concordi nel dire che l'essere umano ha due gambe. Nessun filosofo metterebbe mai in discussione questo, almeno per la norma. Si tratta di valutare se le sue asserzioni conducono a considerare le gambe come uno strumento attraverso il quale l'essere umano cammina e si muove, o lo strumento col quale l'essere umano prende a calci i suoi simili. Terzo appunto. Il giudizio di necessità, come inteso, è il giudizio più misero possibile. Quel giudizio, da un sistema complesso in cui intercorrono migliaia di elementi, viene costruito prendendone una minima parte. Chi elabora quel giudizio sa benissimo che quel giudizio è incompleto, ma lo usa in quanto quel giudizio è in grado di condurlo nella direzione voluta. È la direzione attraverso la sequenza di scelte dell'individuo che determina il giudizio di necessità. Non è il giudizio di necessità che determina la direzione delle scelte dell'individuo. Questa è la caratteristica del giudizio di necessità. Il giudizio di necessità è formato in funzione dell'obiettivo dell'individuo. Il giudizio è formazione e direzione delle scelte dell'individuo. La sospensione del giudizio porta alla formazione del giudizio di necessità come asservito al fine dell'individuo. La non sospensione del giudizio porta alla formazione continua del giudizio come metodo attraverso il quale formulare le scelte. Quarto appunto, il sapere e la conoscenza sono tali in quanto hanno la capacità di trasformare l'individuo. Una conoscenza è un sapere ottenuto mediante lo studio e le nozioni, anche se usato in modo intelligente, non è un sapere né una conoscenza, è solo nozionismo. L'individuo vive lo sviluppo del suo sapere e della sua conoscenza come una sfida attraverso la quale modificare se stesso, altrimenti è ripetizione e scoppiazzamento del già detto. E queste sono le premesse e gli appunti che sono stati fatti di volta in volta a mano che il lavoro procedeva. Degli appunti che sono stati messi all'origine del pezzo, la teoria della filosofia aperta, perché erano considerazioni in grado di guidare il lettore all'interno dell'interpretazione che stavamo dando. Bene, il primo filosofo che andiamo a citare è un filosofo di studi kantiani. Praticamente questo filosofo, noi partiamo dai post-kantiani, cioè subito dopo Kant, quel gruppo di filosofi che commentavano Kant, crescevano commentando Kant. Ricordo che Kant, adesso esattamente il periodo non me lo ricordo, cioè le date di Kant, accidenti anche alle zanzare, non me le ricordo, però so che è intorno alla fine del 1700, all'inizio del 1800, per cui questo è il periodo storico che stiamo partendo. Credo che i post-kantiani, oltretutto, siano anche dei reazionari, nel senso che cominciano a distruggere quello che è il lavoro che sta facendo la rivoluzione francese, però non lo so esattamente, adesso lo vediamo, anche perché questo libro qua l'ho scritto praticamente 8 anni fa, e dopo 8 anni insomma non me lo ricordo neanche più cosa ho scritto. Bene, il primo dei filosofi è Carlo Leonardo Reynolds. Dice Reynolds nel Bignami: ci sono solo 3 preposizioni, cioè 3 punti fondamentali. Primo, la rappresentazione della coscienza si riferisce sia al soggetto rappresentante che all'oggetto rappresentato ed è distinta da entrambi. Ciò che nella rappresentazione si riferisce al soggetto è la forma, ciò che si riferisce all'oggetto è la materia. Il secondo concetto di Reynolds: la cosa in sé non è in alcun modo rappresentabile, altrimenti non sarebbe in sé. Essa si riferisce ad una semplice negazione, ad una pura determinazione concettuale. Il terzo punto è: tuttavia la sua esistenza è altrettanto certa quanto l'esistenza della rappresentazione in generale, perché è quel quid che deve stare alla base della semplice materia di una rappresentazione. Commento. L'affermazione secondo cui la coscienza si debba riferire sia al soggetto che all'oggetto ed è diversa da entrambi lascia perplessi sul reale valore dato al termine coscienza. In questo caso non si intende la rappresentazione dell'essere nell'oggettività, ma piuttosto una facoltà dell'essere attraverso la quale questi percepisce il circostante e modifica la percezione che comunque resta oggetto diverso dal soggetto. Il soggetto non è coscienza di sé, ma ha coscienza di sé. Una distinzione non da poco. Il possesso della coscienza indica questa come appropriazione del soggetto, mentre il fatto che il soggetto sia coscienza implica la dilatazione del soggetto nella percezione dell'oggettività. Nel concetto di possesso della coscienza, questa diventa uno dei tanti fattori appartenenti all'essere in quanto questo si serve per relazionarsi col mondo. L'essere coscienza significa dilatare se stessi all'interno del circostante e le relazioni intraprese sono relazioni fra sé e i sé del circostante. Da qui l'incongruenza di Reynolds dell'impossibilità di rappresentare la cosa in sé. In quanto possessore di coscienza, il soggetto è oggetto del descritto della ragione e il suo essere cosciente è delimitato da tale descritto. La relazione che egli instaura col circostante è all'interno del descritto, del quale la sua coscienza è oggetto, e non è in grado comunque di descrivere nulla in sé, ma solo attraverso i fenomeni dell'oggetto. Al contrario, la coscienza di sé, come totalità dell'essere percepita percepente l'oggettività, può relazionarsi soltanto con l'oggetto in sé, al di là dei fenomeni dell'oggetto stesso. Essere coscienza di sé è diverso dal possedere coscienza di sé. Il cartesiano cogito ergo sum è letto esclusivamente soltanto nell'ambito delle ristrettezze dei sensi della ragione. Soltanto la descrizione costruisce una relazione all'interno del pensato della ragione, con l'oggetto descritto attraverso i suoi fenomeni. Soltanto quando la ragione comincia a dubitare della sua onnipotenza, inizia a fondare il dubbio che i fenomeni nascondino qualcosa che lei definisce in sé pur senza essere in grado di descrivere quell'essere in sé. A differenza della ragione, la coscienza di sé, come descrizione dell'individuo che tende allo sviluppo di sé stesso nel circostante, è in grado di descrivere l'oggetto in sé, senza tuttavia riuscire a tradurre quella descrizione nel linguaggio proprio della ragione. Il possesso della coscienza all'interno del pensato della ragione si fonda sulla capacità dell'essere di descrivere il quotidiano attraverso numeri e parole. L'essere, come coscienza di sé, si fonda sulla capacità di compenetrare l'esistente attraverso la non descrizione e il non pensiero, ma attraverso il fare, la sua azione. Per una ragione il cui sviluppo è tale da saturare ogni angolo del pensato, appaiono evidenti gli stretti vincoli del pensato stesso e determina il dubbio sull'esistenza di qualcosa oltre il pensato della ragione. Esistono due soluzioni che troveremo spesso. La prima è la ricerca dell'oggetto in sé come risposta al superamento dei limiti della ragione. La seconda è il tentativo di costruire e di descrivere quella mitica figura che è Dio, di cui i filosofi si serviranno in modo massiccio onde occultare la loro pavidità nell'estensione del proprio pensiero. E qui siamo alla prima rappresentazione del concetto. Il concetto che un individuo, un essere, una persona ha una coscienza, o la rappresentazione del mondo nel mondo di un individuo avviene attraverso il suo essere coscienza. Questa dualità ha sempre attraversato la storia, la attraverserà sempre, anche se l'individuo che si rappresenta nel mondo attraverso il suo essere coscienza non è mai stato preso in considerazione, in quanto non si è mai prese in considerazione le forze che attraversano l'individuo, che costruiscono l'individuo e che dilatano l'individuo nel mondo. Questo non è mai stato fatto. Ebbene, noi parleremo come coscienza di sé, intendendo ogni essere che costruisce se stesso, che presenta la sua azione, che usa la propria volontà e che ha la necessità di esistere somma la propria volontà. È una coscienza di sé. Mentre invece troveremo nel cattolicesimo, nel cristianesimo, nelle religioni monoteiste, il concetto per cui un uomo ha coscienza, cioè possiede la coscienza. Cioè la coscienza come oggetto separato dall'uomo che qualcuno gli può dare. Per cui l'uomo può anche non avere coscienza se qualcuno non gli dà coscienza. Ed ecco che questo concetto viene sviluppato e viene portato in più ampia scala, dove Dio dà l'intelligenza, Dio dà la ragione, Dio dà qualcosa all'uomo e lo rende simile a lui e lo rende padrone della vita. Nel paganesimo questo concetto non è possibile, perché l'essere umano, come ogni essere della natura, si rappresentano nel mondo partendo dalle loro azioni. Gli esseri della natura e l'essere umano nel mondo sono le loro azioni. Le loro azioni sono espressione delle loro tensioni, dei loro bisogni, per cui della loro coscienza, della loro consapevolezza. Cioè la coscienza poi genera la consapevolezza. Pertanto l'essere della natura si rappresenta nel mondo come coscienza di sé. Invece, se parliamo dell'essere umano dal punto di vista del monoteismo, l'essere umano e forse qualcos'altro, ma questo se lo vedranno i monoteisti, ha coscienza, cioè possiede un oggetto che si chiama coscienza. Questo concetto nel paganesimo non esiste. E con questo concetto, che nel paganesimo non esiste, ed è il primo concetto che andiamo a sviluppare in filosofia, cioè questo concetto di, in filosofia, bene, viene a cambiare quella che è la rappresentazione dell'essere umano nel mondo. Cioè, un conto è l'essere umano dei monoteisti che possiede qualcosa, e proprio perché possiede un oggetto può essere privato di quell'oggetto, un ente esterno gli ha dato quell'oggetto, mentre invece quell'oggetto per il paganesimo politeista, quell'oggetto che si chiama coscienza, non è altro che la raffigurazione d'insieme dell'intero essere umano, del suo divenuto, delle sue scelte e delle sue trasformazioni. Bene, col primo post-kantiano Reynolds abbiamo affrontato questo modo di vedere le cose. Pertanto cambiamo quelli che sono i termini della rappresentazione dell'essere umano nel mondo. E per oggi chiudiamo qui per quanto riguarda la filosofia. E invece ci passiamo a un pochino di rassegna stampa, che è un pochettiello più leggera, in effetti più di mezz'ora di sto libro non è che si possa fare. Infatti sto libro è abbastanza duro, e cioè duro a livello intenso anche come libro, e ho dovuto, non l'ho nemmeno diffuso, proprio perché il peso di questo libro, cioè il modo di lettura, non era adatto per tutti, insomma. Allora, vediamo un attimino cosa abbiamo. Beh, sapete bene che il mito dell'estate, l'estate è stato il matrimonio di Milingo, un matrimonio assolutamente valido, non riconosciuto dalla Chiesa Cattolica, però. Bisogna vedere se la Chiesa di Moon, cioè i matrimoni fatti dalla Chiesa di Moon, sono riconosciuti dallo Stato civile. Se fossero riconosciuti dallo Stato civile negli Stati Uniti, per esempio, la Chiesa di Moon è riconosciuta in Spagna, pertanto i matrimoni che vengono celebrati hanno validità anche civile. Bisogna vedere com'è la situazione negli Stati Uniti, comunque questo è avvenuto. Bene, allora, passiamo un attimino a qualche notiziola. Le modernissime opere magiche di Bruno. L'attenzione per l'astrologia e l'esoterismo costituisce, allora come oggi, l'altra faccia del filosofo. E in realtà la magia di Bruno era, Giordano Bruno, era la magia della sua fusione col mondo, cioè era il mondo vivente che gli parlava e nel quale il filosofo agisce, si sviluppava. Ed è esattamente il discorso con Reynolds che abbiamo fatto prima, perché se è vero che l'essere umano possiede una coscienza, cioè possiede un oggetto che qualcun altro gli dà, quella coscienza non è modificabile, perché è un oggetto esterno. Ma se l'essere umano è coscienza, è una coscienza di sé, e la sua coscienza è rappresentata dalle sue azioni, dal suo modo di vivere la vita, allora quella coscienza è sempre in espansione. Pertanto non esisteva un'eguaglianza fra Giordano Bruno e i suoi aguzzini. Non c'era nessunissima eguaglianza, perché Giordano Bruno era coscienza di sé che si sviluppava nel mondo, cioè che riconosceva la magia del mondo, mentre i suoi aguzzini ritenevano la loro coscienza dono del Dio padrone e non riuscivano a capire che cazzate diceva Giordano Bruno. Pertanto Giordano Bruno era un uomo che si espandeva nel mondo, mentre invece i suoi aguzzini erano semplicemente degli assassini che avevano necessità di dimostrare con le armi la loro superiorità, perché ritenendo la loro coscienza un dono del Dio padrone, non sapevano nemmeno che la loro coscienza si poteva dilatare, si poteva espandersi, né conoscevano perché, per come e cosa vantaggiava loro di espandere la loro coscienza. Così la magia di Giordano Bruno, che in realtà alla fine non è altro che la capacità dell'uomo di espandersi nel mondo al di là dei mezzi, delle tecniche che usa specificatamente, veniva incompresa. È una cosa incomprensibile da chi è abituato a stuprare bambini costringendoli in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra e distruggendo la magia che cresce dentro di loro. Per questo non ho trovato altro di meglio che bruciare l'uomo. Se volete qualche riferimento, è un convegno tenuto, un dibattito fra Cacciari, Curi, Massimo Donà all'opera di Gilberto, sull'opera di Gilberto dedicata al filosofo. E trovate un articolo sul Gazzettino del 20 maggio 2001. Il 23 maggio 2001, questo ve l'ho già fatto per una trasmissione, alla sbarra le suore del genocidio così aiutarono i boia del Ruanda. Le suore macellaie, macellaie per eccellenza, macellaie per abitudini, abituate a stuprare bambini costringendoli in ginocchio a pregare per distruggere loro, per farli diventare uguali e vuoti come loro e distruggere nel contempo il sistema sociale, e si sono rese responsabili di genocidio. Il punto è che queste azioni di genocidio furono eclatanti, mentre invece quello che fanno tutti i giorni negli asili da loro gestito è distruzione degli esseri umani, però non essendo una cosa eclatante si fa finta di non vedere. D'altronde vi ricordo sempre ciò che vi ho già detto in passato, no? Se un padre spezza un braccio a un bambino, arrivano i carabinieri e lo arrestano. Un padre che spezza il braccio a suo figlio. Ma se un padre spezza la psiche del proprio figlio, semplicemente con atti di natura psicologica, io non è mai avvenuto che per atti di natura psicologica, per aver distrutto la psiche di una persona, un padre venga arrestato e messo in galera. E così vale per i cattolici. Cioè, esistono dei cattolici che fanno dei reati comuni per cui vengono arrestati. La maggior parte dei cattolici fanno dei reati di natura psichica, distruggendo la capacità di sviluppo psichico delle persone a niente, però non vengono arrestati perché ancora la magistratura non ha capito che forse il sistema sociale è importante e che lei è al servizio del sistema sociale e non si può identificare col macellaio di Sodoma e Gomorra e con l'essere padrona delle persone. Però penso che prima o dopo si capirà anche questo. Allora, c'è stata un'altra cazzatina, no? Se ve la ricordate, ad aprile, cioè a giugno, tirano fuori Giovanni XXIII là dal sarcofago, il corpo intatto, il corpo intatto, no? Intero il medico, allora, se il corpo di Giovanni, di Papa Giovanni si è quasi perfettamente conservato, lo si deve a una formula del professor Gennaro Goglia, 78 anni, ieri presente al rito della traslazione. Il medico, subito dopo la morte, iniettò nel corpo del Papa, attraverso un foro al polso destro, 10 litri di un liquido a base di formalina. Goglia non ha mai rivelato i componenti del suo metodo di conservazione cadaverica, studiato prima a Losanna e in seguito sperimentato con successo all'Università Cattolica di Roma. C'è chiaro questo, eh? Naturalmente ogni giornalista sapeva di questo trucco, semplicemente le informazioni sul trucco sono state date qualche giorno dopo, mentre qualche altro giornalista era stupito, qualche altro gridava il miracolo della conservazione del corpo di Giovanni. Cioè, in questo modo, con questo sistema di diffondere le informazioni, in realtà si è voluto costringere migliaia di persone in ginocchio, si è voluto imbrogliare, truffare, ingannare migliaia di persone e tentare di farlo passare per santo. La truffa si chiama truffa, gli imbrogli si chiamano imbrogli. Vabbè, la guerra dei monoteisti per contendersi il bestiame, no? Abbiamo sempre ormai e avremo sempre di più notizie di scontri, di morti per ragioni religiose, ma non per ragioni religiose in generale, proprio per ragioni di religioni di possesso. Cioè i monoteisti che giocano a possedere gli esseri umani. Bomba in una chiesa del Bangladesh, uccisi 10 cattolici durante la messa, cattolici e musulmani che si ammazzano a vicenda per il controllo delle persone. La macellaia dell'India, quando i bambini stavano male, ricattava le famiglie per poter marchiare i bambini battezzandoli. Questa lurida maiala aspettava i bambini fossero in difficoltà per ricattarne i genitori. Che pezzo di merda. Ah, Teresa di Calcutta è la maiala, si chiama. Ce ne sono altre maiale, ma in questo caso è lei. Questa è una notizia invece un po' più buffa. È sulla Repubblica del 4 giugno 2001. Crocefisso colpito da un fulmine in una chiesa di Padova. Ogni tanto succede. Ogni tanto succede che qualche fulmine colpisce. Troppo poco purtroppo, Troppo poco. Milingo fuori dalla chiesa. Beh, qui abbiamo sempre il solito giro di notizie. Giro di notizie che praticamente hanno cominciato a maggio e sono ancora in corso, insomma. Noi, torno a ripetere ancora, l'unica cosa che ci rompe le scatole sono le battaglie sulla pelle delle persone. Noi sappiamo che i cattolici non hanno nessuna idea religiosa, noi lo sappiamo benissimo, come sappiamo che Moon non ha nessuna idea religiosa, come sappiamo che Sai Baba è una truffa, come sappiamo che tutte quelle che sono i gruppi e le sette legate a quello che è il cattolicesimo neanche, e ne esistono anche di ultimamente, insomma, esistono anche delle denunce abbastanza recenti in cui ci sono gruppi di preti, santoni che vedono la Madonna, che spacciano questo soltanto per divertirsi a mettere in ginocchio le persone, ed è veramente una vergogna. Il problema è perché queste persone non vengono perseguitate per truffa. Il problema è che possono essere perseguitate soltanto se truffano materialmente le persone, ma una persona ha il diritto di sviluppare la propria fede. Pertanto, se uno dice io vedo la Madonna e la gente gli si mette in ginocchio perché lui ha visto la Madonna, e la legge dice che sono affari loro. Se lui dice ho visto la Madonna, se vuoi l'intercessione della Madonna perché ti passa il male alla gamba, dammi 50 milioni, se lui è protetto dalla Chiesa Cattolica non viene arrestato, se lui lo fa per i fatti suoi e non dà la percentuale, la tangente alla Chiesa Cattolica, invece viene arrestato o comunque viene inquisito. Il punto è che la Chiesa Cattolica ha un contratto sotto forma di concordato con lo Stato. Pertanto ha delle peculiarità, ha delle prerogative per i fatti suoi. Fra le altre cose, quella di truffare le persone. Allora, c'è un altro articolo, quell'articolo sull'uscita dell'Enciclopedia delle Religioni di Introvigne, che viene presentato il 3 giugno 2001 dalla Repubblica. Ecco l'Italia post-cattolica, la Chiesa cattolica perde terreno e il sentimento religioso finisce in mille rivoli. Emergono altri credi, ma anche sette gruppi messianici e satanici. In pratica la Chiesa cattolica sta facendo un'operazione di distruzione, di infamazione, di annientamento di tutto quello che è la libertà religiosa e la libertà del pensiero religioso in questo paese. Naturalmente non va a mettere le bombe sul culo di queste persone, ma fa in modo di diffamarle, fa in modo di impedire la diffusione del pensiero, fa in modo di dare le proprie versioni, e su questo si fa aiutare da giornalisti compiacenti e si fa aiutare anche da politici compiacenti. Il problema per loro è che i cattolici non hanno una struttura di pensiero tale da costruire l'uomo, tale da arricchire l'uomo. Hanno solo una struttura di pensiero di terrore. questa struttura di pensiero poteva funzionare fin tanto che avevano il controllo dello Stato, della polizia e delle galere. Adesso che la libertà di pensiero è diventata non solo legge, non solo diritto costituzionale, non solo dovere da proteggere da parte delle istituzioni, ma è stata sancita anche a livello internazionale, vado a memoria perché non trovare l'articolo qui in mezzo è abbastanza complicato, c'è una sentenza della Corte Europea che dice testualmente che un paese islamico, un paese che applica la dottrina islamica, non può diventare paese dell'Unione Europea. Questo concetto, che è stato ribadito dalla Corte Europea, è un concetto che ha valore per ogni altro tipo di religione e ha valore esclusivamente per le religioni monoteiste, cioè per quelle religioni che hanno la loro verità e che separano gli esseri umani dall'insieme del sistema sociale. Cioè non può esistere in Europa un paese cattolico che applica il cattolicesimo, che applica i comandamenti, che applica la gerarchia cattolica come padrona dell'uomo. Non può esistere in Europa un paese che applica i principi ebraici, i 10 comandamenti e quelle che sono le leggi della Torah. Perché? Perché non si possono imporre delle verità, non si possono imporre dei dogmi, non si possono imporre delle cose che appartengono alla singola struttura religiosa a tutti gli uomini. È necessario che tutti gli uomini possano scegliere ciò che vogliono per quanto riguarda la loro vita privata, la loro relazione col mondo, le loro relazioni con la vita, le loro scelte culturali, eccetera, eccetera. Pertanto la Corte Europea ha sancito, in questo caso per i musulmani, però vale per tutte le religioni rivelate. Diverso è per i percorsi di conoscenza, perché i percorsi di conoscenza, tipo quello che stiamo facendo noi, non è una verità, non separa l'uomo dal sistema sociale, ma tende ad arricchire il sistema sociale, a far compartecipe, a rispettare la soggettività delle persone e a combattere quello che è il condizionamento educazionale che impedisce alle persone di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della loro vita. Passiamo a un'altra notizia. È una notizia del 23 maggio 2001 ed è un distintivo per tutti i non islamici. I talibani estendono la legge anti-indù. Bene. Questo provvedimento, che è una specie di marchio messo al diverso per poterlo controllare, per poterlo verificare, è una cosa propria delle religioni monoteiste. Ricordiamo le veste gialle per le prostitute, ricordiamo la stella gialla ricordiamo il segno rosa per gli omosessuali, ricordiamo gli altri segni per i testimoni di Geova, per i comunisti, per i politici, che si usava nei campi di sterminio e per i diversi che dovevano essere marchiati. Questo è proprio delle religioni monoteiste, salvo che massacrare tutti gli abitanti, salvo quelli che si fanno battezzare. Va bene, siamo qui e ci fermiamo qui. Proviamo a dar via le telefonate. Vi ricordo che il numero di telefono di Radio Gamma è 049 700 838. Un'altra notizia è del 22 maggio 2001 del Gazzettino. I discendenti delle impiccate a Salem chiedono un atto di legge che dica innocenti. Riabilitiamo le streghe, dopo oltre 300 anni chi porta lo stesso cognome è ancora segnato. Le streghe non si dimenticano a Salem, il villaggio posseduto più di 300 anni or sono teatro di una follia collettiva e sanguinaria che portò alla persecuzione contro le presunte seguaci di Satana più clamorosa della storia, chiede giustizia. E la gente di questa cittadina del New England d'America, affacciata sulle coste rocciose e aguzze dell'Atlantico, a chiedere il riscatto ufficiale dall'infamia consumatasi in una manciata di mesi nel 1692. Sono i discendenti delle streghe impiccate nella pubblica piazza di Salem ad invocare la riabilitazione delle loro antenate, coloro i quali portano ancora, 309 anni dopo, gli stessi cognomi delle maledette, rivendica un atto ufficiale dello Stato del Massachusetts in cui si riconosca l'innocenza delle ave. Era la fine del giugno del 1692, quando di fronte al tribunale di Salem una donna di nome Susanna Martin scoppiò in risate di sfida di fronte agli uomini che l'accusavano di satanismo. «Bene, l'unica cosa da fare è ridere di fronte a tanta follia», esclamò Susanna, secondo le cronache del processo. Uno dei suoi accusatori cadde al suolo in preda a convulsioni. Non ci volle molto di più per convincere la giuria che la donna parlava con gli spiriti ed era dotata di maligni poteri. Susanna fu impiccata a luglio insieme ad altre 5 donne malcapitate. È proprio del cristianesimo, del cattolicesimo, dopo aver distrutto la medicina, dopo aver distrutto gli esseri umani, deridere, stuprare e ammazzare gli esseri umani che cercano di costruirsi un po' di libertà. Ebbene, davanti a questi imbecilli che accusavano questa donna di essere una satanista, come avviene ormai normalmente, no? Cioè, abbiamo decine di persone in giro per il paese che vanno in giro a indicare quelli che sono per loro i satanisti, imbecilli, perché solo imbecilli si può dare e basta. Bene, davanti a questi imbecilli, questa donna, Susanna Martin, scoppiò a ridere. E gli disse: l'unica cosa da fare è ridere di fronte a tanta follia. Bene, questi imbecilli, l'unica cosa che hanno saputo fare è stata quella di impiccarla. E oggi come oggi in Italia, decine di imbecilli, di coglioni, di folli, di depravati, di criminali, di gente sessualmente fobica, che l'unica cosa che hanno è la masturbazione e lo sperma nel cervello, vanno in giro ad indicare le persone come sataniste o simili. Bene, con questo riabilitiamo le streghe, andiamo ancora avanti. Porto Gruaro, trentenne per un mese nelle grinfie di una zingara, la ritrova dopo 2 anni, 2 anni dopo la denuncia. 10 milioni per vincere il malocchio. Ora, che la zingara gli abbia truffato 10 milioni, vabbè, è una questione di reato. Ma chi gli ha messo in testa questo deficiente mentecato, perché più deficiente mentecato non si può chiamare, a meno che non sia malato, che lui aveva il malocchio? Se non chi lo ha educato, se non la Chiesa Cattolica, se non Wojtyla e i suoi servi. Chi ha predisposto questa persona perché la zingara lo potesse derubare così tranquillamente di 10 milioni per togliere il malocchio? Chi gli ha messo in testa questo? Lo hanno reso una preda da derubare. L'hanno educato ad avere le fissità, ad avere le masturbazioni cerebrali, nel senso che c'ho il malocchio. Io vado dalla zingara per togliermi il malocchio. Chi gli ha messo in testa questo? La zingara verrà arrestata. Gli ha fatto credere di avere il malocchio, toglie il malocchio, gli ha tolto 10 milioni. Ma questo imbecille, chi lo ha ridotto così, cazzo? Ma ci rendiamo conto del significato di questo? Ci rendiamo conto cosa ha subito questa persona per avere in testa il fatto di, cazzo, c'ho il malocchio? Incapacità di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita. Beh, fa un po' ridere, eh? Boh, con questo chiudiamo un attimino. Prima di chiudere vi ricordo qualcosina. Cos'è che vi ricordo? Vi ricordo che sui siti internet che abbiamo ci sono i link per andare ad ascoltare Radio Pagana. Radio Pagana è ascoltabile da ogni parte d'Italia attraverso internet. Non ho qui la dicitura per arrivarci, ma è sufficiente che voi andiate sul mio sito di Tripo Dove i Libri, oppure sul sito di Federazione Pagana, oppure sul sito di Geocites, dove parlo del male, della distruzione emozionale dell'uomo, e trovate il link, cioè trovate l'indirizzo su cui cliccare e andarci direttamente. Dovrete chiaramente mettere a posto la radio, cioè sintonizzare la radio, e quando è a posto potete, dopo vi memorizzate quell'indirizzo sui preferiti e ogni volta che volete potete cliccare, magari navigando in internet vi cliccate sopra, vi aprite la radio, vi ascoltate quello che sta trasmettendo, intanto navigate in giro per internet. Si può fare tranquillamente, l'ho fatto io, insomma. Con questo è un altro ringraziamento per Lord Shaman, per Renzo, che ha lavorato con tanta passione e ci ha dato una cosa che per noi era assolutamente insperabile e ci ha permesso di diffondere il pensiero, perché il nostro scopo, il nostro intento è di costruire la libertà dell'uomo, è di sviluppare il sistema sociale, è di costruire la libertà delle persone. Ed è questo per cui noi lavoriamo. E il fatto che Lord Shaman, che è la città dei mutanti, si sia impegnata a camminarci a fianco, sia pur con le loro cose, sia pur con tutte le loro diversità, noi ci rende felici. E lo ringraziamo ancora, come ringraziamo la caparbietà del nostro amico Franco e dei decine e decine di CD che ha registrato. Ancora una volta diciamo che abbiamo messo la nostra volontà, il nostro potere e la nostra passione per riuscire a fare del nostro meglio, e fare del nostro meglio gli dèi ci sono venuti incontro. Cioè, proprio perché noi abbiamo fatto del nostro meglio, siamo stati affiancati da persone che stanno facendo delle cose eccezionali. E questo ci permette a noi di fare ancora meglio di quello che già facciamo. Ciao a tutti, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo. Il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Ciao a tutti e a risentirci a giovedì prossimo. A proposito, giovedì prossimo cominceremo l'analisi di Plotino, eh? Cominceremo a leggere qualcosina di Plotino. Ciao!